Abbiamo chiesto noi un incontro con la cooperativa Sensibili alle Foglie perché nel nostro percorso le tematiche segregazioniste sia a livello di carcere sia a livello sociale le incontriamo spesso. E qui a Modena abbiamo un CPT, abbiamo un carcere sperimentale per tossicodipendenti a Castelfranco e inoltre ultimamente a livello anche di criminalizzazione dei movimenti. La criminalizzazione dei movimenti è una tematica che purtroppo ci tocca da vicino, quindi eravamo interessati a conoscere il percorso che sta facendo la cooperativa Sensibili alle Foglie, che ci sembrava un ottimo lavoro, e quindi niente, passo la parola.
Allora, buonasera intanto. Dunque, negli ultimi 30 anni si è parlato moltissimo dell'esperienza armata, ma se ne è parlato prevalentemente per non parlarne. Se ne è parlato un po' come se ne è parlato in questi giorni, insomma, tante chiacchiere diciamo su delle illazioni, su delle immagini che sono delle immagini emotive. Ecco, il lavoro che invece la cooperativa Sensibili alle Foglie sta facendo da 15 anni è quello di presentare, di offrire alla società italiana e quindi a tutti i cittadini un quadro di fonti documentarie che consentano a ognuno di fare il percorso che crede, ma di farlo almeno sulla base di fonti certificate, documentate e complete. Questo progetto di ricerca, iniziato nel 90, oggi ha pubblicato 5 volumi, che per chi di voi è interessato ci sono anche sul banchetto, e è un progetto di ricerca a cui hanno collaborato più di 500 persone in Italia. Per due di questi volumi abbiamo avuto anche l'interessamento della magistratura, un interessamento attivo intendo dire, perché alcune fonti documentarie non erano più reperibili nella società italiana, di piccoli gruppi, piccole situazioni, per cui abbiamo chiesto alla magistratura romana di aprirci gli archivi in modo da poterli reperire e pubblicare, e abbiamo avuto l'autorizzazione a farlo, e ringraziamo per questo anche, soprattutto per il terzo volume, Le parole scritte, la magistratura per averci offerto questa possibilità, e questa possibilità ci è stata offerta proprio per il rigore con cui avevamo fatto il lavoro di ricerca fino a quel momento. Il progetto Memoria è accreditato non solo in Italia ma anche in vari paesi europei, ci sono più di 150 tesi di laurea collegate, e pertanto stupisce che dopo 15 anni di lavoro, no, di questo genere, qualcuno ancora insomma abbia qualcosa da dire se lo si presenta pubblicamente. È stato presentato pubblicamente in tutte le città italiane, è stato presentato in moltissime università italiane, è stato presentato in università europee, e quindi diciamo così è un lavoro che ha una sua precisa storia. Vi parlerò dell'ultimo volume di questo progetto di ricerca. Prima però voglio solo dirvi come è impostato da un punto di vista metodologico il nostro lavoro. Noi non abbiamo lavorato su interpretazioni, sulla memorialistica, no? Su valutazioni. Noi abbiamo lavorato su documenti, e dunque abbiamo preso tutti i processi italiani con l'imputazione di costituzione di banda armata o associazione di banda armata, in cui c'è questa imputazione, tutti quanti dal 1969 al 1989. Queste due date hanno un'importanza precisa, sono due date che segnano l'inizio e la fine di questo tipo di fenomeno, sia diciamo per chi vi ha partecipato, sia anche per le istituzioni di questo Stato. I giornalisti spesso confondono, diciamo così, i piani del discorso, ma l'esperienza armata, diciamo, che è stata poi anche sanzionata, diciamo così, ha una data di inizio, 1969, con un primo processo intorno a questa imputazione, e l'ultima delle imputazioni di questo genere è in un processo del 1989. Questi 20 anni sono i 20 anni quindi che ci interessano in tutti i 5 volumi, e nei 5 volumi noi abbiamo guardato 5 tipi di problemi. Nel primo, che si intitola La mappa perduta, abbiamo guardato la composizione sociostatistica dell'esperienza armata, perché anche qui il dibattito su questo terreno era, diciamo, un dibattito fondato sulle idee più dissennate. Cioè, c'è chi diceva: ah, sono tutti studenti, ah, sono tutti operai, insomma, ah, sono tutti, ognuno già la sua. E allora noi abbiamo preso tutti i processi, siccome all'inizio dei processi ci sono gli elenchi delle persone che sono inquisite, abbiamo preso tutti gli elenchi, a ciascun elenco abbiamo fatto corrispondere un sesso, quanti maschi, quante femmine, una data di nascita, una di inquisizione, una città di nascita e una città di inquisizione, abbiamo fatto corrispondere un titolo di studio e un'attività professionale. Dopodiché, con un modello sociostatistico, abbiamo elaborato questi dati e abbiamo potuto presentare allora un quadro organico: quante persone in Italia sono finite in carcere con queste imputazioni. Ecco, lo sappiamo precisamente, ne sono finite circa 5.000. 5.000 persone, chi erano queste persone? E allora sappiamo che titoli di studio avevano, che lavoro facevano, da dove venivano, se per esempio erano persone nate al sud e inquisite al nord, che implicazioni c'erano, insomma, in questo tipo di dati. Sì. Facciamo alla fine, perché se no fa un favore. Abbiamo organizzato in questo modo il modello. Questo ci ha consentito di offrire uno sguardo generale e uno sguardo anche scomposto per ciascuna delle organizzazioni che sono state inquisite, anche qui per sfatare uno stereotipo. Si parla sempre brigate rosse, questa è una stupidaggine colossale. Le Brigate Rosse rappresentano almeno il 20% degli inquisiti in questo tipo di fenomeni. Ci sono organizzazioni anche che hanno avuto livelli di inquisizione altissima e che non vengono nominati perché, come dire, si preferisce a un certo punto ridurre un'organizzazione poi a una persona, no? E a questo punto tutto è risolto. Bene, invece noi abbiamo dato i dati disaggregati anche per ciascuna delle 57 organizzazioni inquisite in tutta Italia, dalla Sardegna alla Sicilia, alla Calabria, a tutte le regioni italiane. Quindi nel primo volume abbiamo offerto questo quadro, corredato anche da precise fonti bibliografiche selezionate, nel senso che abbiamo eliminato tutte le fonti di natura giornalistica improbabili e imprecise, e abbiamo invece lasciato tutte le fonti anche istituzionali che offrissero effettivamente elementi alle persone che volevano seguire un percorso di lettura di questo fenomeno. Quindi questo è il primo dei nostri lavori. Il secondo dei nostri lavori è stato fatto sui 69 militanti delle varie organizzazioni armate che sono morti in questo periodo. Già avevamo parlato delle altre persone che erano morte a causa dell'azione armata di queste organizzazioni nel primo volume. Quindi nel secondo abbiamo voluto invece offrire questo quadro, e non per fare dei santi, dei santini, cioè delle agiografie di comodo, ma abbiamo usato una metodologia non di tipo sociostatistico ma di tipo antropologico, una metodologia che oggi viene usata nei territori più avanzati dell'antropologia europea, no? Una metodologia che consente di far emergere la complessità di una persona attraverso gli spaccati sociali che questa persona ha attraversato. Quindi noi non raccontiamo la storia di ciascuno di questi militanti, ma facciamo raccontare l'incontro, il rapporto con questi militanti che hanno avuto persone fuori dal contesto e dall'esperienza armata, quindi nella scuola, nella famiglia, negli amori, nel mondo del lavoro, nel mondo dei giochi, nel mondo dello sbarco, dei viaggi e quant'altro. Il terzo lavoro invece che abbiamo fatto era, come dire, era obbligatorio, in quanto che si collegava al primo di questi lavori, si collegava alla lettura sociostatistica. Abbiamo voluto offrire le fonti complete della lettura che le persone hanno fatto per scegliere di fare un'esperienza armata. Che cosa della lettura della società italiana stiamo facendo? Cosa pensavano di quella società nel momento in cui hanno fatto la scelta? Come hanno motivato questo passaggio? Abbiamo fatto quindi un volume che si intitola Le parole scritte e che consente di cogliere un po' tutte le culture italiane del Novecento, perché in queste 50 più organizzazioni si sono riflessi un po' tutti gli spaccati culturali che negli anni 60-90, insomma 60-80, erano presenti, dal, diciamo, il taglio anarchico, il taglio marxista, il taglio marxista-leninista, il taglio dell'autonomia e vari, tutti i vari componenti che hanno dato poi vita a raggruppamenti con dei caratteri particolari, spesso estremamente diversi tra di loro. Il quarto volume l'abbiamo dedicato a un problema di cui in Italia non si vuol parlare, di cui in Italia non si parla, che è il problema della tortura. Ora, il problema della tortura non è il problema delle violenze, è il problema, diciamo, delle botte, insomma, non è questo. Questo è un problema, come dire, fisiologico in ogni tipo di anche conflitto e anche dimensione istituzionale. Abbiamo parlato proprio della tortura come tecnica e come pratica, che in Italia è durata, è un'esperienza che è durata poco più di 6 mesi dopo il sequestro del generale Dozier, quindi nel 1982. Dopo il sequestro del generale Dozier, il governo italiano ha affidato a un nucleo di funzionari il compito di istituire e praticare tecnicamente la tortura. Ci sono stati più di 70 casi di tortura registrati e recensiti di uomini e di donne. Le persone torturate, nella quasi maggioranza, hanno denunciato le torture subite alla magistratura e ci sono stati dei processi che hanno cercato di verificare se effettivamente le denunce corrispondevano al vero o no. Questi processi si sono rapidamente arenati perché c'era solo la voce del torturato e quindi ad un certo punto questo tipo di problema è rimasto in sospeso. È stato possibile arrivare a compimento dell'illustrazione del problema solo perché una parte della polizia italiana, la parte che fa capo al che faceva capo allora al sindacato di polizia, che non condivideva l'introduzione in Italia della tortura, ha deciso di in prima persona esporsi, e quindi molti poliziotti, diciamo, di questo orientamento sono andati nei tribunali a testimoniare a favore dei torturati. Questo ha portato il tribunale di Venezia, insomma, di Padova, poi di Venezia, a ultimare, diciamo, un iter processuale fino alla Cassazione e a confermare alcuni casi di tortura, in particolare quello di Cesare Di Leonardo, e soprattutto a illustrare attraverso i documenti processuali tutta questa questione della tortura italiana. Noi abbiamo pubblicato questo volume che si intitola Le torture fiorate, che poi abbiamo mandato al Capo dello Stato, al Presidente della Camera, al Presidente del Senato, a tutta la Commissione Stragi, che tenete presente che per una cooperativa piccola come la nostra, cioè è un investimento economico estremamente grosso, ma l'abbiamo fatto chiedendo ai parlamentari italiani che siamo riusciti a investire e soprattutto agli organi centrali, insomma, di questo Stato, di denunciarci qualora anche una sola parola contenuta in quel libro, un solo documento, perché come dico non sono analisi, ma solo documenti che noi presentiamo, risultasse non falso o non vero. Non abbiamo ricevuto nessuna denuncia, il libro circola da moltissimi anni, siamo anzi molto contenti di come è anche stato accolto questo tipo di lavoro nella società italiana. Il lavoro che presento invece questa sera, per cui sono stato invitato, è un lavoro molto particolare che riguarda un territorio confuso del periodo che va dal 1969 al 1989, che è il territorio del carcere. C'è un luogo comune che sono stati un po' i brigatisti, cioè i militanti delle organizzazioni armate, a suscitare all'interno delle carceri un movimento, delle lotte, tutte quelle cose lì, perché ci avevano le organizzazioni armate alle spalle. Bene, noi abbiamo voluto documentare anno per anno, dal 1969 al 1989, che cosa hanno detto i detenuti italiani, tutte le posizioni che sono state espresse, che cosa hanno fatto, che risposte istituzionali hanno avuto dall'amministrazione penitenziaria e che risposte istituzionali hanno avuto dalla magistratura oppure dall'istituzione politica, quali leggi sono state fatte. Quindi abbiamo presentato un volume che si intitola Carcere speciale, per mostrare le dinamiche che si sono sviluppate all'interno del carcere italiano e anche per cominciare a leggere, per capire se i luoghi comuni che circolano hanno un senso oppure no. Questi documenti hanno varie fonti, sono di varia natura quelli che presentiamo. Sono documenti scritti direttamente da detenuti, sono la grande maggioranza. Alcuni sono documenti reperiti nei diari di alcuni detenuti per ciò che riguarda dei particolari momenti che non hanno illustrazione politica, diciamo, fatti o eventi successi all'interno delle carceri rispetto ai quali nessun gruppo, nessuna organizzazione ha scritto o detto niente, pur avendo una rilevanza o essendo citati qua e là nelle varie fonti documentarie. Allora siamo andati a cercare i militanti che allora erano in carcere per verificare se esistessero corrispondenze con la famiglia, allora c'erano poche possibilità di scrivere fuori, oppure fonti diaristiche d'epoca, di quel momento, che narravano questi particolari punti oscuri. Abbiamo reperito anche documenti di fonte istituzionale, quindi cioè tutti quei documenti fatti dall'amministrazione penitenziaria, più o meno pubblici, no, intorno ad eventi che sono successi, che sono richiamati, e naturalmente i testi poi delle leggi che sono state fatte a riguardo. Queste fonti documentarie consentono molti piani di lettura di questi 20 anni dentro il carcere. Io ve ne illustro tre o quattro particolarmente interessanti. Per esempio, consentono di fare una lettura al maschile o al femminile della carcerazione. Si parla sempre del carcere, ma il carcere delle donne non è stato il carcere degli uomini. Il carcere dei maschi non è stato il carcere delle femmine. Ci sono, come dire, strategie di gestione, modalità di stare nel carcere, particolarità del conflitto o dell'adattamento, che sono molto interessanti anche perché sono molto differenziati. E allora abbiamo voluto offrire chiaramente questo territorio, che riguarda terreni complessi come per esempio la maternità. Moltissime donne che sono state in carcere questo periodo hanno avuto figli all'interno del carcere, che hanno vissuto lunghi periodi di detenzione, da 1 a 3 anni, con implicazioni di ordine psichiatrico, con implicazioni traumatiche di varia natura, alcune delle quali non sono neanche risolte oggi, per intenderci. E dunque abbiamo fornito una documentazione che consente, no, di leggere come si è sviluppato questo tipo di differenziazione. Un altro tipo di problema, un altro tipo di lettura che può essere fatto di questo libro è invece legato proprio alla teoria dell'istituzione totale. Se voi andate oggi ancora nell'Accademia italiana, in sociologia per esempio, psicosociologia, antropologia, diciamo, psichiatria, voi troverete delle letture standard dell'istituzione carcere. C'è Goffman, ci sono i soliti che vengono citati, che sono persone che hanno scritto dei libri sul carcere, casomai, o sul manicomio, a partire dagli Stati Uniti, da grandi borse di studio, per investimenti più o meno personali, spesso anche molto interessanti, e che utilizzano comunque delle modellistiche tipiche del mondo accademico, Taylor, Goffman, tutti questi. Tuttavia il carcere italiano ha avuto la straordinaria fortuna, insomma, di avere tra i suoi detenuti anche detenuti con impostazioni culturali molto diversificate, che hanno fatto letture dell'istituzione carceraria di altissimo livello, di grandissimo interesse, con, come dire, una possibilità in più della possibilità dell'Accademia, che è quella di fare gli osservatori partecipanti di ciò che stava succedendo a loro, di passare spesso anche 20 o 30 anni dentro questo tipo di struttura e quindi avere, come dire, il tempo per stabilizzare bene la lettura dell'istituzione. Quindi è possibile, per esempio, leggere uno sguardo anarchico dell'istituzione carcere, uno sguardo nazista dell'istituzione carcere, uno sguardo legato alle culture più autonome dell'istituzione carcere, degli sguardi paradossali di operatori che prima lavoravano per il Ministero di Grazia e Giustizia e poi sono finiti in carcere e, come dire, hanno lavorato per se stessi, guardando il carcere da questo punto di vista. Offriamo quindi anche qui un florilegio di documenti estremamente interessanti sul piano della lettura dell'istituzione totale, di che cos'è un'istituzione totale e di come funziona. Un altro piano di lettura invece di interesse più sociale, molto più ampio, è per esempio il piano della relazione tra i detenuti e l'istituzione. I detenuti sono uno degli attori di quella istituzione. E se vogliamo fare un'analisi istituzionale, no, è curioso che spesso si parli di quelle istituzioni senza ascoltare fino in fondo la voce. Quando noi parliamo delle fabbriche, per esempio, ci sembra ovvio, naturale sentire il punto di vista, lo sguardo, la lettura che fanno gli operai di quella fabbrica o i tecnici, insomma, no? Ci sembra assolutamente ovvio, sarebbe strano che della fabbrica noi ne parlassimo solo a partire da ciò che ne dicono i padroni delle fabbriche o chi le gestisce, no? Siamo abituati ad avere uno sguardo più complesso. Questo vale per tutte le istituzioni. Basaglia, per esempio, ci ha insegnato che è estremamente interessante sentire il punto di vista degli operatori delle strutture psichiatriche, ma anche delle persone internate. Tant'è vero che a partire proprio da questa cultura è nata una vastissima letteratura che dà voce alle persone internate, che ne ascolta la voce, che non le riduce semplicemente al silenzio. E quindi noi offriamo queste voci che ci consentono di leggere il carcere, le relazioni tra i detenuti e l'istituzione. Nello sviluppo di questa mia relazione parlerò solo di questo taglio di lettura, perché non possiamo affrontarli tutti e poi casomai nel dibattito possiamo vedere anche altri aspetti, ma preferisco seguire questo taglio per offrirvi due o tre punti che a nostro avviso, e in particolare all'avviso della curatrice di questo progetto di ricerca, che è Maria Rita Prete, io sono qui in veste di direttore editoriale di Sensibilità alle Foglie, non di autore di quel tipo di lavori, sono quindi, diciamo, implicato professionalmente in quel lavoro, cioè, ma non come autore. Ebbene, Vi voglio però suggerire alcuni passaggi di questo ultimo taglio di lettura che possono essere molto utili per una discussione. Il primo, nel 1969, quando i primi militanti politici italiani finiscono in carcere, no? Che carcere trovano e chi sono questi militanti? Intanto, prima domanda. Il carcere che c'è nel 1969 in Italia, il carcere regolato dal decreto di riforma carceraria del 1931, dunque del pieno fascismo. Nel 1969 l'istituzione carcere italiana è gestita secondo il codice fascista del 1931. Che prevede alcune cose, diciamo, ovvie per quella cultura. Per esempio prevede che il detenuto si rivolga alla guardia, chiamandolo superiore, no? O prevede che se uno, diciamo, non sta alle buone, no, si prenda un sacco di legnate, le famose squadrette, ma non come bizzarria o crudeltà di un particolare gruppo di carcere, come pratica ordinaria e normale di gestione della conflittualità all'interno delle istituzioni. Così andava negli anni 30, così andava fino al 1969, quando entrano i primi militanti. Già questo ci offre una prima serie di considerazioni che vi invito a guardare molto bene. Per esempio, come mai, no, in un paese in cui c'è stata la resistenza, in cui moltissime persone sono finite in carcere prima del 45, in cui nel 1945 il regime fascista è stato abbattuto, in cui sono seguiti dal 45 al 69, no? Più di 20 anni, no? Come mai questa istituzione non è mai cambiata? Questa è una prima importante domanda che riguarda la società italiana. Quando noi ci imbattiamo in quel carcere, troviamo una società italiana che, nonostante abbia fatto la resistenza, per ciò che riguarda una delle sue istituzioni, il carcere, ha detto proprio: non ne voglio sapere nulla. Che sia all'epoca del 31, ma che ci resti? Che ce ne frega noi? Questo è lo sguardo che la cultura italiana alta, no, ha sempre diciamo, rivendicato. In carcere ci vanno i delinquenti, ci vanno i criminali, ci vanno le puttane, come diceva De André, ci va questa gente. Quindi a noi che ce ne frega? Questa gente venga un po' trattata in qualunque modo, non è un problema nostro. E non era neanche un problema dei militanti politici che hanno fatto la resistenza. Tant'è vero che loro sono entrati in carcere e il carcere lo hanno lasciato esattamente come l'hanno trovato. Non hanno fatto nulla mentre erano in carcere per cambiarlo e non hanno fatto nulla dopo, quando non erano più in carcere ma erano ormai nel Parlamento italiano, per fare delle leggi per cambiarlo. Ora, perché vi faccio questa introduzione? Non per spirito di polemica, è un'osservazione tecnica. I militanti del 1969 che vanno in carcere non fanno questo, fanno un'altra cosa. Chi sono intanto? Sono alcuni operai che vanno dentro per le lotte della Fiat, per le lotte delle fabbriche, no? Torino Micicche, di nessuna organizzazione peraltro, no? Sono militanti di un movimento operaio piuttosto arrabbiato nel 1969 per come viene trattato e che quindi lottano nelle loro fabbriche. Ci vanno a finire alcuni studenti medi e delle università italiane che, guarda caso, stavano lottando nelle università italiane contro la riforma Gentile, cioè la riforma fascista dell'università che è ancora vigente anche nell'università. Quando io sono andato all'università io mi sono trovato ancora l'obbligo di portare la cravatta, che era scritto nel regolamento, la riforma è Gentile, ci devi comportare in un certo modo. Quella era l'Italia del 1969, un'Italia estremamente vincolata alla cultura, alle leggi, alle istituzioni ereditate dal regime precedente. Allora, però, bisogna anche dire che chi finisce in carcere in quel momento, nel 1969, è una persona che non ha quella cultura. Sono giovani uomini e donne che già pensano di emanciparsi dalla cultura provincialissima che dominava in Italia nel 69, che guardano il mondo, cioè Vietnam, guardano l'Europa, si scandalizzano per come dentro questo paese si va avanti e vogliono cambiare le fabbriche, le università, il modo di studiare, vogliono cambiare il modo di vivere dentro questa società e lottano e finiscono in carcere. E cosa si trovano in carcere? L'abate Faria si trovano, il conte di Montecristo, si trovano delle spelonche in cui c'è ancora quella cosa che si chiama Bugliolo, che avrete sentito voi, che però non è un nome, è una cosa schifosissima. È un vasoio in cui generazioni e generazioni di detenuti hanno fatto il loro bisogno, che si lava tutt'al più una volta al giorno con pochissima acqua, perché in alcuni carceri non c'è neanche l'acqua. Il buglione è una cosa che viola i diritti umani, viola la dignità delle persone. Come si può pensare che un ragazzo del 1969 che non ha l'idea, no, che lì ci sono solo i delinquenti, perché c'è finito dentro lui, c'è finito per qualcosa che non era delinquenziale, no? Come si può pensare che questo lo accetti tranquillamente? Cosa fanno questi nuovi detenuti? Fanno una cosa molto semplice, si rivolgono agli altri detenuti e dicono: ah, chiamare il superiore, ma no, scherziamo proprio, ma viene da ridere, cioè, ma siete matti, cioè, non si, nessuno è superiore a un altro, tutta più sarà uguale, saremo esseri umani con uguali diritti, cioè, ma il massimo che si può ammettere è quello. E partiamo da questo presupposto: noi non chiamiamo superiore a nessuno, va bene? E non vogliamo vivere in un modo così indecente, e vogliamo semplicemente vivere come cittadini che hanno diritti. E introducono una parola che trovate in tutti i primi documenti 69-75, la parola diritti, che in carcere non c'era. E dicono agli altri: guardate che voi non è che siete dei balordi della periferia sui quali si può fare qualunque cosa, si può battere il tamburo, voi siete cittadini come tutti gli altri, con dei diritti precisi. Avrete violato chi una legge, chi un'altra, chi nessuna, perché in carcere ci si finisce per le più svariate. Tuttavia questo non significa che voi non abbiate dei diritti. Purtroppo i diritti che voi avete sono regolati da una legge del 1931, dunque una legge che non è neanche di quest'epoca. Dunque diamoci da fare per cambiarla. E abbiamo a questo punto un percorso che è raccontato benissimo nei primi documenti di questi operai, di questi studenti che non sono delle organizzazioni armate, non sono affatto delle, che sono cittadini che finiscono in carcere per queste lotte sociali e che riescono piano piano a legarsi ad altri e cominciano ad affrontare un ciclo di lotte. Un ciclo di lotte che dura 6 anni. Dal 1969 al 1975, 6 anni di lotte in cui dentro le carceri muoiono moltissimi detenuti perché uccisi dai carabinieri, dalle guardie carcerarie e dalla polizia. Facciamo dei nomi che così non sembra il nome delle frasi: 7 morti in una volta sola ad Alessandria nel 74. Giancarlo Del Padrone sul carcere di Firenze, alle murate, no? Franco Serantini a Pisa. E qui potremmo farne l'elenco, noi lo facciamo per chi vuole ricordare che quelle lotte non sono state lotte, come dire, semplici, sono state lotte come fuori, durissime, fatte dai detenuti per cambiare dall'interno un'istituzione nell'isolamento più completo, nell'isolamento sociale, politico e culturale più completo. Quindi dico che quei detenuti hanno fatto una straordinaria opera di democrazia all'interno di questo paese. Hanno preso un'istituzione che era riprovevole sotto ogni punto di vista e hanno contribuito con il loro sangue, con centinaia di anni di galera, con infinite botte, di cui non stiamo neanche a parlare, ma che però chi vuole può trovare documentate, no? Con isolamenti spesso durati fino alle piaghe da decupito. Raccontiamo le storie dei detenuti che affrontavano queste lotte, venivano legati sui letti di contenzione e venivano tenuti sui letti di contenzione, no? Per 6 mesi e anche di più, fino ad avere le piaghe da decupito e fino ad avere cancrene. Ecco, allora, questo è il percorso che porta alla riforma del 1975. La riforma del 1975 è una riforma importante, introduce, come dire, un ammodernamento dentro questa istituzione, un ammodernamento che si regge su 2 parole. La prima è disseminazione del privilegio, la seconda è invece articolo 90. Quella legge fissa 2 principi cardine della nuova istituzione. I principi sono: se il detenuto si adatta alla situazione carceraria che gli viene proposta, allora potrà godere di taluni privilegi, come non avere più il bugliolo e avere casomai una turca, no? Poter fare la doccia 2 volte alla settimana e, se capita casomai, anche qualche volta di più, no? Poter avere qualche rapporto con i familiari in più di quello 1 al mese previsto fino a quel periodo, e via di seguito. Disseminazione di privilegi, alla condizione però di un adattamento passivo radicale e totale. Qualora non ci sia l'adattamento passivo, ecco che interviene, come dire, la possibilità di sospendere per lui, no, il trattamento di privilegiato, quindi la riforma carceraria con l'articolo 90. L'articolo 90 è previsto in una forma molto generica nella prima formulazione, verrà in realtà applicato solo negli anni poi successivi, verso la fine degli anni 70, a gruppi di detenuti, quindi non al singolo, verrà applicato, come dire, a aree in cui c'è più conflitto, allora per loro gli togliamo tutti i privilegi della riforma carceraria, eccetera. Perché succederà questo? Seguendo i documenti lo si capisce molto bene, perché intorno al 75 la componente, diciamo così, di militanti, di organizzazioni, a questo punto dell'esperienza armata, sale anche di numero, e questi militanti si associano a questa rete che ha già una struttura organizzativa precisa, una struttura di reti, di relazioni, di comitati e di organizzazioni interne. Si associano questi militanti e insieme a loro conducono un secondo ciclo di lotta che va dal 75 al 77. È ben documentato ormai questo percorso, perché è un percorso estremamente importante, che si regge su un programma che i detenuti si danno, un programma che è quello di non accettare la disseminazione dei privilegi, dicendo: noi non vogliamo privilegi, vogliamo diritti. Quindi non vogliamo una situazione in cui a piacere del direttore dell'istituto, no, a qualcuno venga assegnata casomai un trasferimento, a qualcuno no, a qualcuno venga assegnata una possibilità e a un altro no. Questo non va bene, noi vogliamo delle regole ben definite, ben chiare, che valgano per tutti. Se uno le viola ci saranno le sanzioni, se uno non le viola potrà godere di quello che è, diciamo, il suo dovuto, quello che per legge gli viene dovuto. Questa legge per affermare, diciamo, uno stato di diritto all'interno dell'istituzione carceraria si risolve dopo 2 anni di accese battaglie dentro gli istituti, poiché ormai ha coinvolto quasi tutte le carceri italiane, si risolve con una scelta istituzionale che è la scelta delle carceri speciali nel 1977. Nel 1977 il governo italiano affida ai carabinieri, in particolare al generale della Chiesa, che era quello che aveva risolto a modo suo il conflitto di Alessandria con 7 morti, tanto per intenderci, no? Gli affida la sicurezza esterna delle carceri, non quella interna. La legge che pubblichiamo dice: bene, poiché insomma questi si sono organizzati, non si sa mai bene dove vogliano andare, metti che vogliano scappare, no? Allora la sicurezza esterna deve essere organizzata, voi carabinieri siete, diciamo, chiamati a garantire che nessuno scappa, insomma, per intenderci, cioè banalizzare la questione. Ma dalla Chiesa pone un suo problema, dice: io per garantire la sicurezza interna devo sapere chi c'è dentro, chi sono quelli che sono dentro, che relazioni hanno con fuori, con le famiglie, con tutti quanti. E quindi, diciamo, questo decreto, che in realtà è misurato e parla di sicurezza esterna, in brevissimo tempo diventa un decreto che autorizza la gestione da parte di questo nucleo dei carabinieri delle politiche interne e della sicurezza esterna. Ed è contro questa, diciamo, ingerenza dei carabinieri all'interno delle carceri speciali che inizia un secondo ciclo di lotta contro le carceri speciali. Le carceri speciali hanno due, diciamo, implicazioni forti nel movimento dei detenuti e nell'istituzione. La prima implicazione forte è che sono pensate per dividere i detenuti. Chi finisce nelle carceri speciali viene separato da tutti gli altri, si creano due circuiti. La seconda implicazione è che all'interno delle carceri speciali possono essere fatte sperimentazioni. Per esempio, può essere sperimentato il terrore assoluto, che è una tecnologia di gestione spiegata molto bene da un sociologo oggi, che è Sofsky, cioè un sociologo che ha fornito una lettura molto attenta dei campi di concentramento e di questo tipo di carcerazioni, molto rigorosa, che si insegna nell'università, quindi, come dire, non è un rivoluzionario, è una figura che però offre la chiave di lettura del potere assoluto, e cioè di quello che è successo nel carcere di Novara, che noi raccontiamo sia facendolo raccontare da chi l'ha vissuto, i documenti, non facendolo raccontare oggi come lo hanno raccontato mentre lo vivevano, sia facendolo raccontare dai documenti dell'istituzione. Bene, Sofsky dice: cos'è il potere assoluto? È una tecnica con cui io posso mettere una persona in, diciamo così, in una difficoltà radicale, cioè l'impossibilità di scegliere cosa è bene e cosa è male per lui. Se per esempio, come nel carcere di Novara, io entro in cella la mattina e dico al detenuto che è in cella: come mai le tue scarpe sono a destra? E lui dirà: bah, perché le ho posate lì. Dico: va bene, per oggi vale così, le posate, domani io le voglio trovare a sinistra, se non sono a sinistra prendo una scarica di botte. Domani il detenuto mette le scarpe a sinistra, la squadra che entra a fare la perquisizione gli chiede: come mai le tue scarpe sono a sinistra? Lui dirà: perché mi avete detto che dovevano essere a sinistra. No, hai sentito male, le tue scarpe dovevano essere a destra. Allora lui dice: forse ho capito male. Giorno dopo le rimette a destra. La squadra rientra il giorno dopo e gli dice: come mai le tue scarpe sono a destra? Ma perché ieri mi avete contestato che erano a sinistra. Avrei capito male, una scarica di botte. Il terzo giorno il detenuto non sa più cosa fare, si terrà le scarpe in mano per evitare. Come mai tu tieni le scarpe in mano? E giù una scarica di botte. Il quarto giorno le metterà sul letto. Come mai le tue scarpe sono sulla branda? E giù una scarica di botte. Dopodiché nel carcere di Novara si crea una disintegrazione psicologica dei detenuti. La gente entra in uno stato di terrore. Noi pubblichiamo i documenti dell'epoca, le lettere che sono state scritte, le implicazioni che alcuni di quei detenuti hanno avuto per anni di questo tipo di trattamento, che è una tecnica sperimentale. Si trattava di sperimentare in condizioni estreme su un carcere speciale scelto con cura, perché il problema era delle carceri speciali, ma non dei detenuti politici. A Novara non c'erano i detenuti politici, ce n'erano pochissimi, ce n'erano sì e no un 5%, tutti gli altri erano i detenuti che avevano partecipato al ciclo delle lotte precedenti, erano quei detenuti che non avevano nessuna struttura difensiva, ma che si poteva far passare intanto come terroristi, perché andava bene, e non avrebbero avuto neanche la possibilità di ribattere da qualche parte, perché erano, come dire, persone che erano finite in carcere per sventure, per storie, e che si erano battute dentro l'istituzione carceraria per cambiarla. Anche la popolazione delle carceri speciali non veniva dall'esperienza armata. Guardando i documenti oggi con chiarezza si evince in modo nitido qual è la scena. La scena è che nelle carceri speciali ci sono finiti tutti i detenuti che si sono battuti per la riforma del 75. Tutti quei detenuti che si erano messi in vista, e pochissimi delle organizzazioni armate sono finiti lì dentro, perché pochissimi erano ancora in carcere allora, tra il 75 e il 77. Ciò non di meno, poiché questa era la situazione, si sperimentava, come dire, il terrore assoluto, si sperimentavano tecniche di contenimento per vedere cosa si sarebbe potuto fare senza che succedesse granché, i detenuti si organizzano e decidono di fare una cosa molto semplice: se voi ci volete tenere separati dagli altri detenuti, differenziati, e sperimentare su di noi delle tecnologie di controllo e di potere, bene, vi sbagliate, perché noi risponderemo come? Nell'unico modo possibile, demolendo il carcere, nell'unico modo possibile. E allora ecco che si organizzano gli operai, vale a dire le persone con esperienza di edilizia, i falegnami, i fabbri, che per fortuna erano tanti all'interno delle carceri, e insieme si decide un piano di demolizione del carcere simbolo che era l'Asinara. Io a quel periodo ho avuto la fortuna anche di essere lì dentro e quindi anche di viverla questa esperienza, un'esperienza straordinaria di demolizione di un edificio carcerario, pensata, studiata e voluta in termini tecnici: come si elimina una serratura, come si elimina una fogna, come si elimina qualunque cosa che avesse a che fare con la possibilità di quella struttura di continuare a esistere. Si arriva con ciò al 78, la lotta dell'Asinara, che demolisce questo carcere, con un risultato inatteso, divertente, che è il fatto che, mentre i detenuti vengono ovviamente trasferiti nella grande misura perché il carcere è inagibile, l'istituzione, il Parlamento scopre che il direttore di quel carcere aveva, come dire, fatto una grande truffa nei confronti del Parlamento italiano, vale a dire si era fatto dare un sacco di miliardi per costruire degli impianti di rilevazione delle chiacchiere che si facevano nelle celle, ma aveva fatto finta di costruire questi impianti, e quando i tecnici del Ministero sono poi andati a verificare i danni dell'istituto non ne hanno trovato traccia. Così è capitato poi a me di trovare questo direttore delle carceri, nel carcere di Perugia, cioè come, diciamo, compartimentato, questa volta per motivi ovviamente di buon senso.
Sto in carcere con Cardullo.
Ma a parte questo particolare divertente, cioè, diciamo così, la lotta di quel periodo ha questo scopo. Naturalmente ecco che entra in gioco l'articolo 90 a questo punto della riforma carceraria. Poiché voi non vi attenete alle regole, anzi cercate di distruggerlo il carcere, per voi sospendiamo totalmente i diritti. E per voi chi? Per tutti quelli delle carceri speciali, visto che in un punto è successo quello. E nello stesso tempo però vengono fatte, e oggi si cominciano a vedere proprio mettendo in fila i documenti di fronte al documentario, vengono fatte altre due scelte estremamente importanti. Una di tipo politico, cioè l'amministrazione penitenziaria decide di creare un livello ulteriore di differenziazione. Non più la differenziazione tra chi lottava, diciamo così, e chi invece poteva essere tenuto più tranquillamente dentro gli istituti, ma la differenziazione tra i politici e quelli che politici non erano. E erano fatti due carceri, il carcere di Palmi e il carcere di Messina, le femmine in un punto e i maschi in un altro. Il carcere di Palmi viene costruito sul principio che inviremo un ciclo di lotte mettendo insieme i rappresentanti di tutte le varie fazioni politiche, in modo che le loro contraddizioni politiche, no, li obblighino a mantenere, come dire, un tipo di gestione carceraria più tranquilla. Perché allora, stiamo parlando del 79-80, cominciano a finire in carcere anche l'autonomia operaia, il 7 aprile, e chi più ne ha più ne metta. È il momento in cui in Italia comincia ad esserci dai 4 ai 5 mila detenuti politici. Quindi c'è un numero estremamente complesso di persone delle più diverse articolazioni che ovviamente non esprimono un punto di vista comune o conforme e che messe tutte insieme sono costrette a cambiare la forma di organizzazione di gestione di carcere. Si passa perciò dal livello di comitati di lotta, che era un livello che riguardava tutti i detenuti, a un livello di comitato di campo che invece riguardava ormai solo più i politici, perché diciamo non sono neanche più i politici. In questo quadro, uno dei carceri speciali ancora rimasto fuori da questo anello va avanti per far saltare questo livello ulteriore di differenziazione. Sarà la lotta al carcere di Trani, sulla quale non mi soffermo, perché anche se i suoi connotati sono infinitamente brutali, diciamo dal punto di vista delle incursioni, l'Ox, gli elicotteri e tutte le cose che succedono, e tuttavia dal punto di vista del ragionamento che vi sto portando, uno sviluppo di una modalità che si era già vista con la Asinato. Succede invece un passaggio ulteriore dopo Trani, che è il 1980-81, che è estremamente interessante, guardato soprattutto oggi, infilando i documenti, dicevo, che è il passaggio dalle carceri speciali ai grandi giudiziari metropolitani. Davo i numeri prima, nel senso duplice della parola. Davo dei numeri, 4.000 detenuti fino a quel periodo, ma tra l'80 e l'81 i detenuti diventano 6.000. Ci sono solo nel 1980 1.000 arresti, no? E quindi tutti questi detenuti, uomini, donne, ragazzi, non possono stare negli speciali, che sono, diciamo, concepiti per qualche migliaio di persone, no? Al massimo proprio, no? E quindi vengono disseminati e sono detenuti che hanno una caratteristica completamente nuova rispetto a quella dei primi anni 70, che finisce in questi cicli di lotte di cui vi ho parlato fino adesso. Sono ragazzi giovanissimi che vengono dall'interland delle grandi città, di Torino, di Milano, no? Che sono finiti in carcere in quel clima, che è il clima successivo al 77, no? Un clima di grande euforia sociale, di grande disperazione sociale, per cui in forme le più diverse questi qui vanno a finire in carcere. Cosa fanno loro, visto che li mettono a San Vittore? Cioè, non fanno il, diciamo, non ripercorrono il tragitto delle lotte fino a loro compiute, ma applicano nei grandi giudiziari quello che facevano nei grandi quartieri della metropoli. Costruiscono reti che si pensano dentro e fuori, che non accettano la differenziazione non tra detenuti, ma con la moglie, con la sorella, con la mamma, per cui cominciano a dire: ma io voglio avere altro che un colloquio al mese, io voglio vedere mia moglie che è nella sezione femminile, voglio vedere mia madre, voglio vedere i miei amici. Pongono nuovi territori, quelli che poi vengono banalizzati con il discorso sull'affettività, eccetera. Non sono discorsi banali, sono una cultura completamente nuova che entra nel carcere, che si organizza in una maniera completamente nuova. Questa rete di organizzazione diventa così ampia e noi possiamo oggi documentarla bene, perché abbiamo poi scoperto, facendo questo lavoro, che molti di questi detenuti tenevano diari quotidiani di tutto ciò che succedeva in ciascun reparto. Li abbiamo pubblicati ed è molto bello questo, perché consente di vedere come veniva vissuto il carcere, ciò che succedeva, le relazioni. Questi detenuti, pur ponendo i temi soliti, no, la differenziazione, diritti per tutti, uguali, eccetera, pongono però nuovi territori e si organizzano per queste grandi reti. La risposta istituzionale però è atroce, è la più violenta risposta che nel carcere ci sia mai stata. In nessun carcere speciale, dove c'erano strutture più consolidate di detenuti organizzati che avevano lunghi cicli di lotte, è stata data una risposta così brutale, così violenta, come è stato fatto con le detenute e i detenuti di San Vittore delle Nuove e poi di Marassi. Un, come lo definiscono allora loro i giornali dell'epoca e le fonti, un vero e proprio massacro. Vengono in una notte sola portati più di 1000 detenuti in 70 ospedali diversi, tanto per intendere che cosa è successo. Le cariche vengono fatte su singola persona, vale a dire viene aperta ogni tot minuti una cella e giù botta quello lì, e poi giù botta quella lì, e poi ai figli di quelli lì, persino i bambini sotto i 3 anni vengono colpiti da questa operazione, e noi la documentiamo perfettamente tutta, cioè diciamo nel senso che abbiamo trovato tutte le fonti d'epoca per poterla mostrare nei suoi minimi particolari. Bene, l'implicazione di questo massacro è anche tragica però per la storia dell'istituzione carcere, perché dopo questo massacro quel movimento che era il più diciamo il più dinamico, il più fresco, quello che portava anche la carica creativa più ampia in quel momento all'interno del carcere, viene demolito alle radici, e dall'80 all'82 resta semplicemente diciamo un decorso che è un decorso sempre più cupo, sempre più privo di spazi, tant'è che lo stesso Ministero di Grazia e Giustizia ha pubblicato un documento che è molto interessante, istituisce un livello di gestione del carcere ulteriore, del carcere speciale, che chiama, e sono parole sul suo documento, i braccetti della morte. Vengono istituiti i braccetti della morte, che sono diciamo un carcere nel carcere speciale, laddove ormai le persone singolarizzate, rese impotenti da un articolo 90 generalizzato e per quel che riguardava i grandi giudiziari trattato come dicevo prima, ecco che si fa balenare l'idea, no, di una ulteriore dose diciamo di violenza istituzionale per chiunque tenti di riorganizzare in qualunque modo questo movimento. Si arriva con ciò all'82, è l'anno che dicevo prima parlando del volume sulle torture, l'anno di Dozier fuori, ma anche l'anno in cui l'amministrazione penitenziaria gestisce i braccetti della morte, l'anno della tortura. E è un anno atroce, perché dentro questo diciamo quest'anno succede anche diciamo una catastrofe relazionale all'interno del carcere. Le persone isolate, impaurite, alcune trattate con il regime di terrore assoluto nei braccetti della morte, non riescono più a immaginare un percorso collettivo, un percorso di resistenza, un percorso di lotta. E si vede molto bene nel lavoro che abbiamo fatto che fino a che c'è lotta c'è la possibilità di mantenere dei rapporti anche conflittuali, ma non molto violenti o addirittura non violenti. È là dove non c'è più la lotta che la violenza si scatena, perché diventa violenza unilaterale, tutti contro uno, cioè diciamo l'istituzione contro il singolo. In quel punto però l'amministrazione penitenziaria fa una svolta radicale delle sue tecniche di gestione del carcere, e con nella figura di Niccolò Amato, che allora era il responsabile dell'amministrazione penitenziaria, offre ai detenuti singolarizzati una via di uscita dalle celle e dice: chiunque di voi voglia uscire da questa situazione infernale, lo ammettiamo, è infernale, invivibile, però ammettiamo anche, offriamo anche la possibilità di uscire. Chiunque di voi voglia uscirne, può uscirne all'unica condizione che venga da me, mi mandi una lettera personale, in cui dica: io, Anna, Filippo, Giovanni, chiedo di essere messo fuori da questo tipo di trattamento carcerario. Allora noi faremo un livello di istituzione carceraria nuovo che si chiamerà le aree omogenee, dove per omogenee non si intenderà affatto un'omogeneità politica, questa è irrilevante, a noi non interessa da dove viene uno, di quale organizzazione è, che orientamento ha, che cosa ha fatto nella sua vita, ci interessa solo che ci scriva una lettera. Che ci scriva una lettera personale e dica: io dico tiratemi fuori di qui, mi rivolgo a te come capo delle carceri italiane perché tu mi tragga da questa situazione invivibile. Bene, in poco meno di un anno, da 6.000 detenuti nelle carceri si arriva a 600. I numeri sono precisi, le carceri si svuotano. E nasce ovviamente tra i detenuti un crollo, come potete immaginare, di tipo non solo organizzativo, di capacità di resistenza, eccetera, ma anche un crollo psicologico piuttosto consistente e forte, perché in qualche modo si verifica per un verso l'assoluta incapacità di elaborare una strategia, una pratica di resistenza collettiva, no? E dall'altra un'offerta forte che gioca sulla dimensione ormai esausta, no? Delle persone che dopo lunghi trattamenti singolari ovviamente sono rese estremamente difficili. Il 62, l'82 è quindi l'anno di svolta che inizia un percorso che avrà poi tre forme istituzionali a completamento. Queste forme istituzionali saranno la riforma del 76, la legge Gozzini, che verrà molto tempo dopo, ma diciamo inizia allora come percorso, che consentirà di risolvere il problema dell'uscita dal carcere, perché con la legge del 75 i privilegi implicavano semplicemente una diversa modalità di stare nel carcere. Invece con la legge Gozzini si comincerà a pensare che sia possibile che una persona scontata una parte della pena possa essere ammessa al lavoro esterno. Quindi, come dire, ci sarà la lusinga e la possibilità di immaginare di fare un periodo di carcerazione fuori. La legge sulla dissociazione, che è una legge che recupererà diciamo gli editti della Chiesa Cattolica contro i protestanti, no? In particolare contro i valdesi, contro in Italia, insomma, che chiedevano l'abiura in cambio dell'eliminazione dell'ergastolo. Voi sapete che la Chiesa aveva fissato l'istituto dell'ergastolo in una maniera fluida. Sì, tu sei condannato per tutta la vita a rimanere in questa prigione, ma se abbiudi, no, la tua pena finisce domani, perché io ti tengo proprio perché tu hai quell'idea nella testa, non perché mi sto vendicando su di te. Devi cambiare la tua idea. Questa sarà la legge sulla dissociazione, e poi una legge ancora più grave, cioè che invece viola tutti i fondamenti dello Stato di diritto, che è la legge sui pentiti, che dirà: se tu collabori con me, allora mi dici nomi, case, indirizzi, tutto quello che sai e anche qualcosa che non sai, tutto quello che mi dici, allora anche se tu hai 7 ergastoli, io ti tiro fuori dal carcere dopo domani. Vale a dire, sospendo la legge per quel che riguarda te. Non è vero che tu hai commesso dei reati, o meglio, li hai commessi, ma a me proprio, francamente, chiudo un occhio, li chiudo tutti e due e ti metto fuori. Naturalmente questa è la legge che ha consentito a molte persone della storia, dell'esperienza armata, pur con condanne straordinariamente gravi, no, di fare meno di 2 anni di carcere e quindi di uscire con un nuovo nome, un nuovo documento, e vivere in parte in Italia, in parte all'estero, ignorati poi dai più. Ma il fenomeno, lì lo mostriamo, è consistente, piuttosto consistente. Sarà oggetto di un lavoro che presenteremo appena pronto, appena avremo tutto diciamo, l'impianto documentario sulle implicazioni per lo Stato di diritto di questo tipo di scelte. Ora, queste diciamo derive istituzionali portano a un carcere dopo il 76 che apparentemente è diciamo completamente rinnovato, funziona sul principio diciamo così più morbido di una relazione con la pena, che non è assoluta, ma la pena in qualche modo può essere pensata in forme non esclusivamente carcerarie, no? Quindi attraverso un percorso esterno, una tratta di percorso fatta con l'articolo 21 o con la legge Gozzini, insomma fatta fuori dal carcere. Tuttavia questa situazione, qui il nostro lavoro finirebbe, perché il 1989 è l'anno in cui il carcere si trova in questa nuova definizione, il movimento dei detenuti non c'è più, detenuti in carcere ce ne sono circa 300, no? Tutti gli altri sono fluiti o perché hanno finito la pena, o perché sono finiti nelle aree omogenee, o perché hanno usufruito della legge della dissociazione o della legge del pentimento, sono fuori, per cui diciamo non c'è più il problema, non ci sono più nuovi processi per banda armata, non c'è nessuna continuità, diciamo, tra quel momento ed eventi più recenti, non c'è di nessun tipo, i magistrati lo sanno benissimo, e non c'è non solo sul piano istituzionale di questo di cui stiamo parlando, ma anche sul piano storico. L'89 è l'anno in cui il mondo cambia, c'è il muro di Berlino, no? che finisce per terra, finisce il bipolarismo nel mondo, tutte le impostazioni strategiche delle organizzazioni di quegli anni erano costruite in quel contesto, e dunque giustamente le organizzazioni armate che ancora esistevano nell'89 si riuniscono all'interno delle carceri italiane, i magistrati consentono queste riunioni perché sia possibile, casomai diciamo inserendo in processi che non erano propriamente diciamo sensati le persone affinché si possano incontrare, e tutte le organizzazioni di cui noi abbiamo parlato fin qui si sciolgono formalmente, fanno delle affermazioni pubbliche chiare di chiusura della loro esperienza, per una ragione semplice, una ragione che era legata come documento, come dicono, al fatto di ridare la libertà ai propri militanti. Ognuno, questa storia è finita, ognuno faccia un po' quello che vuole adesso nella vita, ma non è legato da un patto, non è legato da un vincolo né di solidarietà né di altro, perché l'organizzazione si è sciolta. Poi eticamente, moralmente, ognuno farà la sua scelta nella vita, ma diciamo dal punto di vista delle forme la cosa più bella. La curatrice del volume però, Maria Rita Prete, ha voluto fare un capitolo aggiuntivo che riguarda il periodo che va dall'89 a oggi, per una ragione molto semplice, perché le implicazioni di due passaggi che erano maturati lì dentro, come dire, vengono a maturazione solo alcuni anni più tardi sul piano istituzionale. E sono due queste maturazioni che vi voglio segnalare perché sono estremamente importanti e definiscono il carcere di oggi in pieno. La prima è il trattamento singolare, vale a dire la possibilità di applicare a un solo detenuto la sospensione dei diritti. Mentre prima l'articolo 90, no, aveva come implicazione formale di legge quella scritta sui documenti fino al 76, poi dal 76 in poi nell'articolo 41 bis della nuova legge Gozzini, che è lo stesso, diciamo, l'istituzione. Però l'implicazione era: se un gruppo di detenuti, un istituto, si ribella, allora lì si possono sospendere i diritti. Ora questo discorso si assottiglia e dice: se Filippo col suo comportamento, no, presenta dei seri problemi, allora rispetto a Filippo noi possiamo sospendere tutti i diritti. Per cui la sospensione del diritto diventa singolare, applicabile singolarmente, e si arriverà in quel momento. E lì raccontiamo la storia di alcuni detenuti che la subiscono questa vicenda, al paradosso che Filippo non verrà tolto dal carcere in cui è, ma per esempio gli verrà tolta la parola rispetto agli altri detenuti. Filippo non potrà più parlare con gli altri, se verrà preso a parlare, no? Allora verrà duramente punito, verrà isolato, non potrà lavorare, non potrà telefonare, non potrà scrivere, non potrà leggere i giornali, anche se potrà stare lì a fare la statua di sale. Questa è un'implicazione che poi avrà uno sviluppo recente ancora più grave. Ma diciamo, il primo. La seconda implicazione che matura è l'idea generale per cui uno non è che diciamo, i detenuti perdono la caratteristica di essere persone con responsabilità propria, per cui Renato Curcio ruba una mela, il giudice stabilisce che lui ha rubato la mela e una volta che l'ho stabilito lo condanna per aver rubato la mela, lo verifica in primo grado, in secondo, in terzo, non ci sono più dubbi, lo condanna alla pena che corrisponde a quel reato che gli ha commesso. Il principio viene rovesciato e si dice: non mi interessa più sapere se Renato Curcio ha rubato o non ha rubato una mela. Mi interessa stabilire a che categoria sociale appartiene Renato Curcio. Appartiene alla categoria dei reati per terrorismo? Se appartiene a quella categoria, finché appartiene a quella categoria, io gli imputo di aver rubato una mela. Comunque, perché è di quella categoria? Poi si vedrà. Ma il decreto legge che dice poi si vedrà è troppo generico e per 2 anni c'è una discussione in Parlamento per stabilire come si fa a vederlo, perché molti avvocati dicono: vabbè, ma cosa deve fare questo poveretto per dire che lui la mela non l'ha rubata, no? Qual è il criterio? E il criterio verrà stabilito dal decreto Scotti-Martelli, no? Nel 92, è un decreto precisissimo che dice c'è un criterio oggettivo, chiaro, nitido, per dimostrare che non ha rubato una mela dovrà collaborare, e per uscire dal 41 bis dove il detenuto non ha alcun diritto che tutti gli altri detenuti hanno fuori dal 41 bis, no? Occorre collaborare con la magistratura, perché questo è il dettato di legge. Voi capite che con questo tipo di ulteriore sviluppo noi abbiamo fatto un passaggio oltre lo Stato di diritto. Noi non siamo più nello Stato di diritto, siamo in uno Stato che potremmo definire a diritto stratificato, dentro il quale alcuni cittadini hanno un tot di diritti, altri ne hanno un po' meno, altri meno ancora e altri nessuno. Dunque l'evoluzione dello Stato di diritto che noi cogliamo attraverso il lavoro fatto su un'istituzione carcere è di straordinario interesse, perché ci parla delle dinamiche evolutive, non direi involutive, direi proprio evolutive dello Stato moderno, che passa attraverso la rivendicazione di essere Stato di diritto contro chi lo combatteva a uno Stato dove nessuno lo combatte più, in cui le sue leggi invece articolano i presupposti di una scomposizione del diritto e una scomposizione che va ben al di là di quella che io vi ho enunciato, perché quella che vi ho enunciato è quella di quel lavoro lì. Ma io, se contestualizzo l'intero discorso carcerario, noi come cooperativa facciamo questo lavoro e presentiamo vari lavori che lo raccontano, questa evoluzione su più piani, vedo che questa, diciamo, evoluzione riguarda interi quadri istituzionali. Prendete per esempio il centro di permanenza temporanea che viene istituito nel frattempo. Il centro di permanenza temporanea non è più neanche un carcere, è una evoluzione della reclusione, no? Senza, non solo senza diritti, ma senza legati. È una evoluzione che costruisce un'istituzione che, per esempio, Agamben all'Università di Verona, cioè, racconta nelle sue lezioni come evoluzione verso la struttura concentrazionale. In Italia, in questo momento, noi abbiamo tecnicamente dei campi di concentramento, non politicamente, non voglio neanche toccarlo il piano politico, l'implicazione politica di ciò, è un piano diverso. Ma proprio da un punto di vista tecnico noi abbiamo delle reclusioni senza reato. La reclusione senza reato si ha solo nella forma del campo di concentramento. Un potere dice: quel gruppo di persone non è desiderabile, dunque siccome io non lo desidero, per il semplice fatto che non lo desidero, è un potere arbitrario e assoluto che io prendo, lo chiudo da qualche parte, lo deporto, lo spedisco, gli faccio qualunque cosa. Mi arrogo il diritto di esercitare su di lui una violenza spaziale, temporale, fisica, reclusiva, di privarlo di libertà come cittadino del mondo, no? Perché non lo voglio semplicemente qua. Quello è. Ora guardate bene che quella categoria che viene messa lì è la categoria di cui parlavamo prima. Non è che verrà preso Ahmed o Mustafa perché ha commesso lui un reato di questo genere. Noi abbiamo il paradosso di cittadini, abbiamo pubblicato un libro straordinario, questo punto di vista, La tana della iena, in cui mostriamo come un cittadino palestinese, facendogli raccontare questa bella storia, che si chiama Mustafa Khaled, o Ita Bassan, no? Dopo aver scontato una pena in carcere, fino all'ultimo giorno, no? Viene preso dal carcere, chiuso in un centro di permanenza temporanea, perché gli viene detto, ah sì, tu hai scontato il carcere come Mustafa, come Ita Bassan, per il quale ti abbiamo dato anche il tesserino fiscale, ti hai anche lavorato e pagato le tasse per lo Stato italiano. Ma siccome hai finito il carcere, no, ti ridiamo il documento originario che tu avevi, che è intitolato Mustafa Khaled, e come Mustafa Khaled tu sei legale in questo paese, dunque non ti possiamo mettere fuori dal carcere, ti mettiamo a Ponte Galeria, visto che siamo a Roma, no? Andiamo da Rebibbia a Ponte Galeria. Ecco, questa e infinite altre storie non potremo raccontare, ci mostrano l'esito di quel processo di trasformazione delle istituzioni. Ora io chiudo questa già troppo lunga apertura di discussione, invitandovi a riflettere sull'importanza di ripercorrere la storia degli ultimi anni, non a partire dalle emozioni, da come batte il cuore, dalle passioni, dalla rabbia, dagli stereotipi, ma facendo un lavoro che è indispensabile in questo paese, un lavoro di freddezza, un lavoro di accuratezza, un lavoro di intelligenza sociale, per capire perché e come si sono dati determinati percorsi di lotta per un verso, ma percorsi istituzionali per un altro, e di come sia così importante guardarli per evitare che si riproducano delle situazioni che definisco oscene, come quelle che si sono presentate sui giornali ieri o l'altro ieri in questa città, quando ad un cittadino come me, che ha scontato fino in fondo la sua pena, che lavora da 15 anni per una cooperativa, qualcuno si azzarda a dire che non ho il diritto di fare il mio lavoro. Io ho questo diritto. Perché non ho chiesto nessuno sconto, neanche di un giorno, non mi sono avvalso di nessuna legge edulcorante la mia situazione, ho assunto sempre fino in fondo la mia responsabilità, ho pagato il lavoro e ho diritto come cittadino a godere quantomeno degli articoli di questa Costituzione, per quanto, come dicevo prima, il pericolo che intravedo è quello che lo Stato di diritto sia oggi più che altro una parola. Bene, no. Affrontare una riflessione insieme.